qui, ben ritrovati, le 14:05 minuti a Maracanã su TMV Radio, Eleonora Marini, Andrea Mollas. E dopo la prima ora che ci ha introdotto un po' ai temi di giornata, noi ora cominciamo anche con il giro di ospiti rispetto a quelli che sono appunto gli argomenti di oggi, a partire dal Milan di cui abbiamo iniziato a studiare un po' il campionato in vista della prossima stagione. Oggi abbiamo scoperto anche appunto i nuovi calendari della Serie A, una Serie A in versione un po' inedita, considerando che ci sarà questa lunga pausa invernale per i mondiali, però anche una Serie A che parte subito forte con ben 4 gare nel mese di agosto.
Il Milan subito con l'Atalanta la seconda giornata.
Allora, io comincerei con un giro di commenti proprio sul calendario, comunque sulla nuova Serie A, salutando gli ospiti, i primi ospiti di oggi. Stefano Impallomeni, ben ritrovato.
Ciao Stefano.
Ciao Eleonora, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti.
Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio. Ciao, direttore.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
E poi Simone Braglia, ciao Simone.
Ciao Simone.
Ciao Eleonora, ciao Andrea, ciao a tutti. Oh, la squadra è sempre la stessa, eh?
Hai visto? Squadra che vince non si cambia.
Piace,
infatti,
quindi piace.
L'abbiamo fatto fuori Piccari, in senso figurato ovviamente. Ma lui sta meglio al mare, Simone, secondo me non ha nostalgia di noi.
Lo chiedo io a Simone, giorni. Meglio noi due o Eleonora e Marco?
Dai.
Lo faccio, lo chiedo.
No, è meglio voi due,
Vedi, Simone è sempre
viva
sincero
la
e diretto. Esatto.
La voce della verità.
Lo chiameremo tutti i giorni ora, dopo questa votazione. Allora, io Simone parto proprio da te con un commento. Non so se hai avuto modo di dare un'occhiata alla nuova Serie A che prende forma, a questo calendario. Noi stiamo anche chiedendo su Twitter oggi in un sondaggio, dopo le prime 4 giornate, chi ha l'avvio di stagione più difficile tra la Juve, il Milan e l'Inter?
Nessuno.
Apposta.
No, ma campionato ormai tutte le volte si dice chi ha l'avvio più difficile, chi ha quello più facile, ma io credo che dal punto di vista di valenza il campionato, le squadre sono tutte da affrontare, quindi anzi magari è meglio affrontare le squadre grosse che le squadre piccole all'inizio del campionato, perché le piccole generalmente sono sempre quelle che vanno più in forma prima di quelle grosse, delle squadre diciamo di alta classifica.
E le maggiori difficoltà, dici tu, arrivano proprio da lì, soprattutto all'inizio?
Sì, all'inizio magari incontrare il Monza, il Lecce, l'Udinese stessa potrebbe essere più difficile che un big match tipo Napoli-Juve o addirittura il derby.
Un commento veloce sul calendario anche con Stefano e poi con Nicolò Ceccarini.
Ma più o meno sono d'accordo con Simone, anche se questo sarà veramente un anno molto particolare, l'abbiamo detto a più riprese, 10 mesi per uno scudetto, per una retrocessione, per gli appuntamenti europei. Speriamo che sia incerto e intenso e pieno di emozioni come quello passato. Ho dato un'occhiata veloce alle prime 7 giornate, diamo il bentornato alla Cremonese dopo 26 anni di Serie A, solidarietà piena a questa squadra che ha avuto un calendario clamorosamente negativo.
Eh sì,
che poi dobbiamo vedere
subito
Cina, Roma, Torino, Inter,
sì,
Atalanta,
ce
Lazio,
praticamente tutte.
No, che poi Stefano, quindi, ha nominato la Cremonese. Stefano, non so se hai visto l'ultima del 4 giugno è Cremonese Salernitana, guarda te se non ci dobbiamo beccare uno scontro al Cardiopalma alla fine.
No, ma sto notando anche il Monza, cioè la neo, va bene, d'accordo, sono promosso, però anche il Monza avrà Napoli, Roma, Atalanta e Juventus. E Lecce avrà soltanto Inter e Napoli, le prime 7 io sto considerando.
Sì. Dato una, quindi lì magari veloce, qualche differenza in più c'è.
Nelle prime 7 giornate, prima della prima sosta, è un calendario quello della Cremonese, un in bocca al lupo, un coraggio.
Però non abbiate paura.
Guarda, prima di continuare.
Voglio dire, ma Fiorentina, sì, Roma, Torino, Inter, Atalanta, Lazio e Sassuolo.
Sì, è vero, una peggio dell'altra.
È una specie di non lo so. Poi ho notato invece delle prime 8 del campionato che Milan e Napoli avranno nelle prime 7 il Milan, Atalanta, Inter e Napoli.
Sì.
Il Napoli, Fiorentina, Lazio e Milan. Poi a testa sia la Roma, Juve, Atalanta, la Lazio, Inter, Napoli, la Juve, Roma e Fiorentina, anche la stessa Fiorentina, Napoli e Juve nelle prime 7, l'Atalanta, Milan e Roma. Cioè, anche così di primo acchito Milan e Napoli avranno 3 su 7 delle partite importanti.
Stefano, no, una curiosità che mi è venuta in mente mentre Stefano appunto faceva il calendario delle prime 7 della Cremonese. Tu che sei stato anche calciatore, no? Paradossalmente è anche meglio affrontare determinate squadre all'inizio, perché ti devi abituare ai ritmi, devi trovare la forma migliore, squadre, le
sì,
cosiddette big,
vero,
che non sono
in forma. È vero, perché sei in rodaggio, poi agosto è un mese balordo, insomma, alla fine non... Però sai, io credo che quest'anno, visto che c'è allora pieno di soste, quattro turni infrasettimanali, ma ci sarà il sostone, quello clamoroso, la sosta gigante di un mese e mezzo per il mondiale, quindi abbiamo sempre detto che sarà un campionato diviso in due, però secondo me saranno decisivi i picchi delle partenze. Allora, questo blocco delle sette partite, almeno delle 15, diciamo, prima della sosta di novembre, io ho preso come riferimento le prime sette prima della prima sosta, però prendiamo come riferimento proprio prima della sosta a novembre, quindi saranno giocate, se non sbaglio, 15 partite. In quelle 15 partite, secondo me, almeno 8-9 ci dovrebbero essere delle partenze importanti. Poi una regolarità. E l'altro pezzo importante, secondo me, sarà gennaio-febbraio. Cioè, quando tu riprendi,
ah, certo,
le prime 7-8 giornate, il girone di ritorno, o giù di lì, perché non sarà soltanto il girone di ritorno, a gennaio sarà, si giocherà, credo, la 16ª, 17ª, se non mi ricordo esattamente, ma credo che a grande linea, facendo il giochino del calendario, che poi è un discorso che, insomma, lascia il tempo che trova, però voglio dire, uno lo fa, è divertente, e secondo me ci possono essere partenze lanciate. Alcune squadre, per esempio, nelle prime 8 hanno dei buoni calendari, quindi lì bisogna fare il pieno senza intoppi. Però Simone ha ragione, cioè Fiorentina-Cremonese alla prima o Roma-Cremonese alla seconda, cioè, dipende appunto la neopromossa, Salernitana-Roma, la prima Salerno, con la salvezza, l'entusiasmo ad agosto, farà caso, cioè sono partite, sono veramente ricche, piene di incognite, però voglio dire, sarà bello assistere a questa partenza, soprattutto a temperature proibitive.
Sì, assolutamente. Volevo portare Nicolò Ceccarini invece anche su un'altra riflessione, ovvero che le prime quattro giornate di campionato, con il mercato ancora aperto, tra l'altro, probabilmente,
c'è anche questo
aspetto.
Sicuramente ci sarà tutte le solite lamentele, ormai ci siamo abituati, ma non è possibile, non è fattibile. D'altra parte, però, se c'è un mondiale a novembre, il mondiale a novembre si accetta, e il calciomercato, voglio dire, con quattro partite ad agosto diventa un problema. Casomai il problema vero è il mondiale a novembre.
Sì, quello ancora di più.
Nessuno,
sì,
nessuno, cioè, voglio dire, di fronte a questa situazione ha detto però va bene, perché comunque c'è un mondiale, quindi chiaramente scombussola un po' tutti i campionati, però è sempre un mondiale, eccetera. Però il mercato aperto, insomma, quest'anno sono quattro partite, però di solito due o tre partite sono sempre aperte. Però secondo me, tornando alla prima considerazione che facevate, no, sulle partenze, su come sarà questo campionato,
sì,
su quali potranno essere, diciamo così, le difficoltà iniziali dei campioni d'Italia, per me questo sarà mai più di ogni altro il campionato dei 20 preparatori atletici della Serie A, cioè sarà il grande loro campionato, perché mai come quest'anno i preparatori atletici dovranno gestire in una sorta, diciamo, di dettaglio ancora più rifinito quello che è un tipo di stagione in cui ci saranno concentrazioni di partite in periodi differenti, stop che non è uno stop vero della pausa invernale, ma uno stop addirittura a novembre, con ripartenza a gennaio e arrivare brillanti in marzo, aprile, maggio, quando si decide lo scudetto. Quest'anno veramente chi avrà i migliori preparatori atletici farà la differenza.
Ci manca solo che ne avevo parlato all'inizio, infatti, che poi la cosa è che, ecco, poi vedi anche i preparatori atletici che dovranno essere assoluti protagonisti, faranno talmente bene il loro lavoro che faranno come i calciatori. Poi, avete visto? Serviamo come il pane, aumentateci anche noi lo stipendio. Ci manca solo questo.
Sai, ormai i preparatori atletici però fanno parte dello staff, sicché se aumenta lo stipendio all'allenatore ce l'ha anche il preparatore atletico. Però detto questo, loro dovranno cercare di tenere il rendimento di una squadra sull'80% per tutta la stagione, e quindi guarda che non è facile, perché
anche perché le condizioni climatiche, per esempio, del mondiale saranno anche differenti, quindi ti devi giostrare su due situazioni differenti.
Sì, poi arrivano quelli che hanno fatto il mondiale, sappiamo, no, lo diciamo da una vita, che qua la stagione post del mondiale, no, per tanti calciatori è anche problematica. Questa non sarà una stagione post mondiale, perché questi tornano e c'è ancora da fare più di metà stagione, cioè. Quindi ecco perché sarà fondamentale il ruolo dei fisioterapisti, dei preparatori atletici, dei nutrizionisti, i massaggiatori, cioè ci sarà un lavoro,
il saper calibrare davvero durante tutto l'anno, i giocatori e le loro condizioni,
la gestione dello sforzo sarà fondamentale,
è vero,
fondamentale,
assolutamente.
Basterà Leclerc, insomma, per fare con la forma.
Vado a fare il fisioterapista per un anno, visto che dovranno lavorare così, tante saranno protagoniste.
Vero,
vediamo come me la cavo.
Intanto ci sono anche le dichiarazioni di Pioli proprio a commento di questo calendario, un inizio competitivo. Ha detto: il nostro obiettivo è crescere, non vediamo l'ora di cominciare. Mentre qualcuno ci scrive calendario che è un calendario che agevola il Milan, non capisco perché. Noi parliamo ancora di Milan, con riparto da Simone, perché in realtà volevo andare a capire un pochino meglio quello che sta succedendo a livello societario, nel senso che sono giorni che continuiamo a parlare di queste firme di Maldini, Massara, anche per far decollare ufficialmente il mercato rosso-nero, firme che ad oggi non sono ancora arrivate. Ti chiedo se è una situazione di stallo che in realtà non nasconda un po' anche una frattura, forse, che rimane un po' celata, ma che di fatto c'è.
Hai perfettamente ragione. Cioè, in una società che vince il campionato, le prime cose che si devono sistemare e che si dovrebbero sistemare è confermare il management, perché se ha vinto il campionato il discorso è che vuol dire che il management ha lavorato molto bene. Questo non avviene, io da tifoso dico come mai non avvenga. La spiegazione può essere solo una: conoscendo Paolo Maldini e l'integerrimità del personaggio e la buona fede di Paolo, probabilmente non ha le stesse garanzie che si sarebbe aspettato con l'avvento della nuova società, presumo, perché se no gli accordi, l'accordo si avrebbe in men che non si dica. Probabilmente c'è qualcosa che non torna da un punto di vista magari di vedute, oppure di queste vedute da parte del management stesso, cioè di Paolo, che non vede chiaro determinati tipi di magari di budget o di mire della nuova società in merito alla stagione.
Stefano,
è un paradosso, eh? È un paradosso.
Sì, infatti, anche perché insomma, squadra che ha vinto uno scudetto
è veramente strano, molto strano.
Si dovrebbe ripartire su basi ben diverse. Stefano.
Ma io non ho elementi, ed è difficile parlare non sapendo le cose, quindi sono curioso di conoscere, dopo che si sarà definito tutto, cosa ne pensa Maldini.
Io le volevo chiedere anche a...
aspettare, io sì. Poi Simone ha interpretato, per carità, non è perché non me lo sento, però non, veramente non ho elementi a riguardo. Certo, un po' sorprende che non si sia sistemato
Doveri. Dai, è strano, vinci il campionato, uomini di spogliatoio, ascoltami, lo sappiamo tutti, cioè, determinate cose quando non succedono, vuol dire che ci sono dei problemi, e problemi probabilmente magari anche abbastanza seri da un punto di vista di serietà, io sto dicendo.
Sì, no, ma non c'è dubbio che sorprende la situazione, però ancora non sappiamo i contenuti, questo, se è slittato la tempistica per questo passaggio di proprietà, magari è tutto tranquillo, è soltanto una cosa tecnica. E non può parlare, non si può dire, perché c'è una scadenza, un contratto, forse ne farà un altro, vedremo, dai. Cioè, secondo me adesso è presto, poi se fra due settimane sarà così, allora sono d'accordo con te. Cioè.
Andrea.
No, la cosa più che altro è che i dubbi poi che alleggiano in merito a questa situazione li porti anche in sede di mercato, perché poi là non si capisce anche come muoverti e quando muoverti. Infatti, allora io... se posso mi sposto direttamente alle parti del direttore Ceccarini,
sì.
Per chiedere appunto lumi, in particolare per la zona della tre quarti, perché Nicolò, io faccio dei nomi senza che bisogna spingere il tasto verde, che però circolano sempre, sì. Perché Dybala, De Ketelaere, poco ma c'è Berardi, poi l'ultimo, sì. Anche Traoré, quindi non si capisce quella, sì. Tre quarti di chi deve essere padrona.
No, ma avete perfettamente ragione. Ora sentivo prima Stefano, tra due settimane siamo ancora in questa situazione, siamo al dramma, tra virgolette, perché il 30 giugno gli scade il contratto, quindi tra due settimane saremmo abbondantemente fuori, quindi no, ora ovviamente sto facendo una battuta, cioè nel senso, cioè questa è una cosa che devono, i contratti di Maldini e Massara devono assolutamente essere gestiti, dovevano essere gestiti, le informazioni nostre erano queste, cioè voglio dire che in questa settimana si sarebbe ristabilito tutto, poi si fa fatica a parlare perché quando ci sono troppi interlocutori, c'è un passaggio di proprietà, non si riesce mai a capire quale possa essere la figura giusta con la quale interagire per avere un certo tipo di informazioni. Ma tornando alla tua domanda, Sì, il colto loro l'avevano programmato per l'esterno alto a destra, cioè io rimango sempre di questo discorso qua, cioè il grande colpo dell'estate del Milan doveva essere l'esterno alto a destra, poi però l'esterno alto a destra doveva essere De Ketelaer, e però poi dovevano essere mille cose. Ecco, le uniche certezze oggi in casa Milan sono che lunedì Origi arriva a fare le visite mediche, ma è un parametro zero, e che hanno praticamente, diciamo, definito tutti i riscatti di Messias e Florenzi. Il caso del Milan è finito a questo, diciamo, alle certezze. Tutto il resto oggi è un punto di domanda, perché secondo me non si è capito bene il budget che ora c'è a disposizione. Cioè, secondo me la frenata deriva dal fatto che prima c'era un'idea concreta di budget e ora è più fluttuante, cioè non è più così definita.
Questo rimane, insomma, un po', appunto, da chiarire.
Sì, è anche un po' sorprendente, sì, perché di solito quando uno cambia, no, dovrebbe andare a migliorare, non a peggiorare.
Assolutamente. 331-82-00213, c'è una domanda audio.
Buongiorno Rosina Fossano, buongiorno direttore della struttura. Quindi secondo la sua teoria sui preparatori atletici, il Milan lotterà per la retrocessione, io penso.
Addirittura.
Dato che è l'anno dei preparatori atletici. Milan ha avuto tipo 200 infortuni in due anni. Quest'anno lottiamo con la Cremonese. Siete grandi.
Ma ora, però, Rosolino, avranno avuto anche 200.000 infortuni, eccetera. Però se questo ti ha permesso di vincere lo scudetto, sono stati più bravi di quegli altri comunque, no? Che hanno avuto meno infortuni. Ma non lo so, ora, a parte il fatto, direttore della struttura, mi fa troppo ridere dall'idea proprio del cantiere, no? Dei
vero?
Lavori.
con l'elmetto giallo.
Noi che guardiamo con le mani dietro la schiena.
E noi che guardiamo con le mani dietro la schiena, esatto.
Siamo geometra, sentiamo l'architetto, vediamo una... Ma il muratore l'avete attivato per quella struttura là. No, a parte le battute. Però io credo che, insomma, francamente, se si va a criticare anche la struttura del Milan a livello di preparazione, se loro non sono i migliori, hanno vinto, pensa allora quindi dove sta la verità? Sinceramente, Rosolino, lo sai, ti voglio bene, ma su questo non è che sono proprio d'accordo, ecco.
Allora, io volevo fare con voi un altro giro, anche commentando il post social di Zlatan Ibrahimovic. Lo sapete, resterà fuori diversi mesi, lui che comunque ha una carta d'identità che parla chiaro, però che è stato anche spesso indicato pure lo scorso anno come leader e trascinatore, comunque un uomo chiave all'interno dello spogliatoio del Milan, che ha scritto: il tempo è dalla mia parte, quindi facendo capire che lui ha voglia, insomma, di essere ancora decisivo anche il prossimo anno. Potrà ancora essere determinante un giocatore come lui? Stefano, riparto da te.
Sì, credo di sì. Credo che alla base di tutto ci sia uno stimolo e questa sfida individuale. Lui è uno così. Ha ancora voglia. Il fisico, certo, i segni dell'età si fanno sentire, ma secondo me in questo contesto, in questo campionato, in questa famiglia, come l'abbiamo sempre definita in Milan, ha vinto anche per questo motivo, per questo spirito di gruppo e soprattutto grazie al suo arrivo. L'apporto di Ibrahimovic è stato molto importante, lo sarà ancora, anche se non da giocatore, nell'ultimo periodo ha dato un ottimo contributo, sappiamo tutti in che maniera. Secondo me però voglia di giocare e di decidere. Da gennaio in poi potrebbe essere il nuovo acquisto del Milan. Secondo me ancora può segnare tanti gol, può fare molto bene.
Però la cosa è che noi siamo sempre abituati a vedere un Ibrahimovic sempre austero, tutto d'un pezzo, ma non è che questa troppa ironia è proprio per mascherare una consapevolezza del giocatore che sa che ormai più di tanto non può andare a livello fisico?
Ma non credo, Andrea, perché non è uno che vuole fare brutte figure. Deciderà lui quando sarà, cioè voglio dire, in gergo si dice la veletta, ma a qualsiasi livello, insomma, quando fai un'attività fisica, agonistica, quando arriva la veletta e non riesci più ad essere te stesso, è il momento che devi smettere.
Aspetta un po', Stefano, cos'è la veletta?
La veletta.
Sì, la veletta è
questo
quando non
l'avevo
vedi
mai sentita,
più,
ma questo è un gergo tra voi calciatori.
Allora, ecco, rispiegacela un attimo.
Il gergo, la veletta è il velo, no? Davanti agli occhi.
Ok.
È il pretipario, Nick.
Sì.
Quindi che non ti rendi conto che non sei più in condizioni, fai una cioè il fisico non risponde più al cervello e viceversa.
Ho capito. Lì, ah, si chiama veletta lì, in termini di calcio.
È là, ma no, questa è una mia espressione, non è che...
E la roba, gliela
sì, ma... Io no, la però la mi piaceva, per questo te la volevo rubare. Sì.
Simone Braglia. E tu ridi, ma perché sì, anche tu hai sentito parlare della veletta.
Simone è arrivata no, presto.
No, no, chi è arrivata presto? Ho 40 anni.
Sì, no, lo so.
Purtroppo. No, 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 la veletta è un termine, mi sa, dalle parti di Roma.
Ah, ok. Qui,
da parte... non dalle vostre che si dice.
Ecco, dalle tue che si dice.
In dialetto si dice che è sciupà, che è scoppiato.
Una volta si diceva non c'ho più banane, no? Come si dice in gergo.
Ecco. Abbiamo fatto tutta l'Italia praticamente.
Esatto, tutta l'Italia abbiamo fatto. Ci mancherebbe qualcuno no, del ma, sud per
ma
Ibra, capire anche
Ibra, sì. Ibra è lui che decide, ha detto bene Stefano. Non c'è, non, è l'importante che non vada a Sanremo. Poi
le gonfie, le Ibra.
Poi va bene, va sì, bene tutto.
No, poi Ibra in tutte le vesti va sicuramente, è uno che è un elemento prezioso all'interno dello spogliatoio, abbiamo vissuto lo spogliatoio io e Stefano, quindi sappiamo cosa vuol dire anche un elemento del genere all'interno di un gruppo quale quello del Milan.
Però se dovesse essere proprio quell'elemento a livello di carisma da tenere sempre al Milan e comunque, vale la spesa anche visto che comunque lui prende una cifra importante?
Se ti fa vincere sì. Perché se poi dopo le motivazioni sono quelle che sono state, quelle che da due anni a questa parte hanno portato il Milan a vincere lo scudetto, io penso che il gioco vale la candela. Nel senso
sì,
di spesa.
Sì, o la spesa vale l'impresa, tanto per tirar fuori un altro detto oggi.
Esatto,
abbiamo il tempo di un altro audio, una domanda per voi.
Una domanda al mega direttore, carissimo Marco Moretta.
Ciao, Marco.
Per quanto riguarda la Juve, i due suberi principali, diciamo, Piaca, che fine Piazza fa, e eventualmente Mandragora, questi sono i prospetti italiani. Il Ramsey e Keane non te lo chiedo neanche, perché non so dove potranno andare, che non si capisce che se faranno la risoluzione. Grazie Marco Moretta.
Quindi tra le righe anche su di loro vediamo di chiarire.
Sì. Allora, per quanto riguarda Marco Piazza, al momento mi sembra che non ci siano novità e non ci siano offerte né opportunità. Io credo che Marco Piazza sia la storia di un grandissimo talento che quando però ha avuto quel grave infortunio questa è una storia che io mi auguro che Piazza possa ritrovare veramente, perché quando giocava nella Dinamo Zagabria era fortissimo, tant'è che insomma c'erano tutte le squadre italiane pronte a prenderlo e la Juventus aveva fatto un ottimo colpo. Quando si è infortunato poi non è più ritornato. Per quanto riguarda poi Mandragora è un testa a testa con la Fiorentina in vantaggio in questo momento, per cui la Fiorentina in questo momento è in vantaggio sul Torino e una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Volevo solo dire una cosa su Ibrahimovic,
sì,
condividevo totalmente quello che dicevano sia Stefano che anche il nostro
Simone,
grande portierone,
sì,
Simone Braglia. Però quello che mi viene da aggiungere, un'esperienza mia personale, è che devo dirti la verità, io ho la faccia come di dietro, però a Ibra, prima di fargli una domanda pungente, ci penserei 140, cioè mi lascia, questo è fatti capire la personalità, cioè, che
quell'alone di soggezione
davanti
un pochino.
Prima di fargli una domanda a trabocchetto ci penserei 500 volte, anche perché sono convinto che mi manderebbe a quel paese. Quindi, cioè, nel senso, è
per
uno
evitare
che
lo schiaffone.
Sì, per dire che insomma
no,
è uno
no,
che
no, però,
tiene tutti in riga.
Esatto, insomma, va saputo parare Ibra, perché se gli fa una domanda devi essere pronto anche alla controrisposta, e lui spesso e volentieri dispiace, questo per far capire anche giornalisticamente, è uno che la sua personalità te la manifesta sempre, cioè un grande.
Assolutamente.
Si diverte più
sì,
che altro,
sì,
perché poi lui, io ho per sentito dire, quando appunto, come ha detto Niccolò, gli si fa una domanda e lui subito risponde per vedere se il giornalista sa subito rispondere, è come una forma poi della serie, vedo che rispondi, che stai sul pezzo, ti rispetto.
Sì,
perché
sì,
gli piacciono
sì,
queste persone.
Sì, sì,
così.
Anche il testa a testa, no? Certo,
sì, sì, sì,
assolutamente.
Sì, 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 sì.
Allora, dobbiamo salutare il direttore Niccolò Ceccarini. Grazie come sempre,
grazie,
per
direttore,
essere stato con noi. Buon lavoro.
A voi ragazzi,
giornata
buona trasmissione. Un saluto a Simone, a Stefano. Un saluto a Stefano. Ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio ragazzi.
Ciao, a presto.
Ciao Nico.
Io invece proprio a Stefano e a Simone chiedo di rimanere insomma un altro pochino insieme
sì,
a noi, perché tra poco andiamo su tanti altri temi.